Adbranik se
l'inaugurazione, quando c'era già la sabbia e tutto, la veniva fatta Demetrio Stratos con questo suo concerto meraviglia, e poi lui ha lavorato con noi sulle musiche, una cosa molto bella. Mi aveva messo queste bambole, questi pezzi di cose dentro nella sabbia e sembrava di andare sulla luna. Era una cosa.
Com'era Demetrio?
Passione fortissima e anche generosità e voglia di trasmettere. Lui era amico anche molto di Italia, quindi aveva questa presenza, però non ho fatto io direttamente un lavoro su, certo, perché avevamo fatto delle cose con Ida sulla voce.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. Nel 1977, l'anno da cui parte la nostra seconda puntata, accadono molte cose. Finisce Carosello e nascono le TV private. Vengono arrestati Vallanzasca e Turatello, scoppia lo scandalo Lockheed e travolge il governo. Le coppie italiane cominciano a usare la recente legge sul divorzio. La Rai trasmette Mistero Buffo di Dario Fo e a New York apre lo studio 54. A Milano le BR gambizzano Montanelli, a Catanzaro si apre il processo su Piazza Fontana. Muoiono Elvis e la Callas. Nasce il movimento antinucleare italiano e quello delle madri di Plaza de Mayo in Argentina. Nella musica è l'anno di Donna Summer e di Umberto Tozzi, ma anche di Angelo Branduardi e di Rino Gaetano. In un altro universo brillano i Talking Heads ed Elvis Costello. In Italia, Demetrio Stratos si dedica allo studio estremo della voce, come nello straordinario concerto che terrà nel 1978 per inaugurare la sede del Teatro dell'Elfo di via Ciro Menotti, e dal quale sono tratti molti dei reperti sonori di questa puntata.
Oink, oink.
Oh my God, it's John Wayne. Click, click, Tom, Tom.
Tu come ci sei arrivato a quello che sarebbe diventato l'elfo?
Ci sono arrivato molto affanato, ti spiego. Perché per motivi di pagnotta io avevo già un altro lavoro. Gabriele Salvatore, vedendomi in uno spettacolo al vecchio Teatro Uomo, mi disse: sto cercando gente per formare un gruppo. Per me è stato toccare il cielo con un dito. E sono parlato con mia moglie e lei mi ha detto: vai, perché potrebbe essere un'ottima chance. Arrivavo sempre molto affannato, mi sentivo sempre in colpa. No, sono stati momenti molto molto elettrizzanti, ti spiego, perché Milano a quei tempi c'erano molti movimenti giovanili, diciamo, di gente che si raggruppava, voleva fare teatro, musica, pittura, insomma. Veramente io ho deciso che avrei fatto questa professione con tutto contro. Avevo 13 anni, abitavo in Piazza del Loreto, cortile, casa di ringhiera, un'officina, un gioco delle bocce e uno stallatico. Vale a dire, allora i trasporti, mezzo industriale, così, venivano fatti su dei carri molto bassi con delle ruote piene, trainati da cavalli. E quelle assi di quei carri sono stati il mio primo palcoscenico. Perché con un amico facevamo delle recite per tutto il condominio, naturalmente. È iniziata l'avventura che sta tuttora reggendo.
Che La seconda parte degli anni 70 è l'epoca delle cooperative. L'Elfo ha creato la sua nel 1975. Radio Popolare lo fa nel 1976. Ma in tutta Italia sono moltissimi gli esempi di collettivi, non solo artistici o di comunicazione, che scelgono questa forma associativa e imprenditoriale. La cooperativa consente di fare molte cose: accedere ai prestiti bancari, acquistare attrezzature e mezzi di trasporto, stipulare contratti, noleggiare i fabbisogni occasionali, versare i contributi per i lavoratori. Insomma, è anche la solidità progettuale degli Elfi, la valutazione delle possibilità che la loro spartana economia consente, l'assunzione di responsabilità che fa la differenza. Tutto, naturalmente, senza perdere lo slancio creativo, anzi, forse incentivandolo. Sentiamo Gabriele Salvatores che commenta quei primi anni.
Non ricordo esattamente, sicuramente ho conosciuto Antonio Catania alla scuola, alla civica scuola del piccolo teatro, che mi ha iscritto quando avevo 20 anni, e si era parlato sicuramente di un'ipotesi di compagnia teatrale. Poi avevamo già un gruppo più o meno d'avanguardia composto da alcune persone che poi si sono, diciamo, unite a noi nel progetto dell'Elfo. L'altra persona è sicuramente Ferdinando Bruni e Cristina Crippa, sono state le prime persone. Cristina Crippa e Roberto Racca in particolare recitavano in un'altra compagnia, adesso non mi ricordo il nome, ero andato a vederli e avevo parlato a loro di questo progetto di mettere su una cooperativa. Gli anni lì noi non eravamo figli di nessuno, nel senso che non avevamo appoggi né conoscenze nel mondo dello spettacolo, niente di questo tipo. L'idea di fare una compagnia teatrale allora a Milano floreggiava ovviamente il piccolo teatro e ancora molte compagnie teatrali private, era un progetto assolutamente utopico, però come ho già detto tante volte, alla fine questa è l'unica utopia che si è realizzata nella mia vita.
Sul finire degli anni 70 il teatro dell'Elfo in grande ascesa, ma anche in piena evoluzione. Dopo il lungo ma entusiasmante girovagare per l'Italia, inseguendo progetti di teatro e divulgazione, e dopo il successo di 1789 di Pinocchio Bazar, gli Elfi consolidano il proprio seguito fra i giovani con Le Mille e Una Notte, un altro testo collettivo, anche stavolta dotato di musiche originali firmate dal gruppo Folk Internazionale, nelle cui fila militano Moni Ovadia e Mario Arcari, che con l'Elfo lavorerà a più riprese. Dalla colonna sonora di Le Mille e Una Notte ascolteremo alcuni estratti. Gli Elfi intanto cominciano a riflettere sulla possibilità di trovare una sede stabile, anche se dovranno aspettare ancora un po'. La prima voce guida di questa puntata è quella di Corinna Agustoni. Eccola a raccontare come sia stato proprio il metodo di lavoro con cui venivano realizzati gli spettacoli del Teatro dell'Elfo ad attrarla verso la compagnia.
Per me è stata quella la cosa che più mi ha affascinato nel Teatro dell'Elfo, che riusciva a fare degli spettacoli in cui c'era un contenuto politico, sociale molto chiaro, però lo faceva in maniera coinvolgente, divertente, accattivante, e questo naturalmente da chi voleva criticare poteva essere un che facevano spettacoli leggeri per accontentare, per venire incontro, per strizzare l'occhio. Innanzitutto veniva riconosciuta non dico uno stipendio, ma un compenso, che per un gruppo giovane, insomma, in cui eravamo studenti, la maggior parte dei componenti dell'Elfo avevano tutti fatto la scuola del piccolo. Io invece non ho fatto una scuola se non una scuola per alcuni mesi. C'era un regista che era Gabriele Salvatores, che molte volte ha anche scritto i testi, o lui proprio in prima persona, o prendendo, lavorando sulle improvvisazioni degli attori. Comunque, diciamo, il lavoro era molto collettivo, si lavorava veramente tutti insieme, si faceva anche chi faceva lavorava i costumi, e io era molto affascinato da tutte le cose tecniche, le apparecchiature tecniche, luci, foniche, eccetera. Le scene in parte, ovviamente non proprio tutto, insomma, e questo è andato avanti per un po', diciamo, più o meno fino a quando abbiamo avuto la sede.
Agli amori elfici, a partire dalla irriducibile coppia dei capitani Crippa, potremmo dedicare un'altra audioserie. Ma come in ogni collettivo, soprattutto in quegli anni, l'entusiasmo e la sperimentazione valgono anche in ambito affettivo. E nemmeno la riservata Corinna Agustoni sfugge a questa legge.
Anche tu ti innamori, perché pur avendo visto Elio scendere dal camion, poi le cose vanno diversamente.
Sì.
Com'è andata?
Poi dopo sempre ad un cavallo. Eravamo lì sempre per prendere, portare. E vedo in platea questo ragazzo magro, con questa testa molto ben formata, con un impermeabile di quelli dell'aviazione, grigio-azzurro. Figura molto, molto elegante, molto, diciamo, se vogliamo, in contrasto con gli sciamannati che giravano
a quei tempi,
con i jeans strappati, i capelli arruffati. No, lui era con questi occhialini, questo impermeabile, molto elegante. E niente, poi dopo, quando sono andata a lavorare all'allestimento del Pulcinella in Paese delle Meraviglie a Fano, è sbocciata la cosa.
Però bisogna dire chi è.
Gabriele Salvatore. Che aveva anche i capelli, non tantissimi.
Quindi Galeotta Fufano?
Galeotta Fufano, perché anche lì ovviamente mangiavamo insieme, provavamo, facevamo il laboratorio con gli abitanti. Insomma, era proprio una vita molto a contatto, diciamo. Abbiamo convissuto per 12 anni, mi pare. E mi ricordo che la prima casa che abbiamo avuto insieme, dopo i successi e i guadagni che avevamo avuto con le Mille e Una Notte, è stata una mansarda al settimo piano, senza ascensore.
Le Mille e Una Notte è una tappa importante nel percorso del Teatro dell'Elfo. Ma perché? In realtà lo spettacolo consolida una modalità di attraversare i classici, di sceglierli per appropriarsene e renderli contemporanei e infine di condividerli col pubblico. Sentiamo ancora Corinna Agustoni.
È stata una tappa importante perché ha avuto grandissimo successo, diciamo. Già il Pinocchio Bazar aveva avuto un bel successo, però Le Mille e Una Notte, diciamo, l'ha confermato ancora di più. Lavorare sulle Mille e Una Notte credo che sia un sogno che affascina moltissimi che si occupano di teatro, che scrivono di teatro di un certo tipo, come era allora, teatro popolare, no? Anche quello è stato scritto in parte da Gabriele, però partendo da improvvisazioni degli attori. Si creavano i personaggi, anche magari in base a un canovaccio, cioè si definivano quali erano i personaggi della storia e poi si dicevano: questo personaggio in questa situazione, furto al mercato, per dire, no? Come questi personaggi agiscono in questo contesto. Oppure poi si fissavano delle cose e Gabriele poi scriveva, cioè...
Finalmente la nuova svolta, una sede stabile in un vecchio cinema della zona est di Milano in via Ciro Menotti. Siamo ormai nel 78 e dopo varie peripezie gli Elfi approdano in uno spazio certamente non ideale, ma pur sempre un punto di partenza. Anche stavolta si mettono subito al lavoro, come ricorda Luca Toracca. Subito dopo Fiorenzo Grassi ricostruisce la storia della sala di via Menotti a partire da un incidente vissuto in prima persona.
Ti ricordi quando siete arrivati in via Menotti, quando vi hanno dato quella sede, quel vecchio cinema?
Con
Satiricon?
Con Satiricon. Era, se la memoria non mi tradisce, era il 1979, la stagione 78. Sì, mi ricordo anche per una fatica, perché manualmente abbiamo tolto tutte le poltrone dalla sala, caricando queste poltrone qui, datato, pesano l'ira di Dio, anche perché erano...
Queste sono le vecchie poltrone della sala di via Menotti?
Credo proprio di sì.
Sì.
Allora erano tutte legate, non so, a gruppi di cinque, fatti conto, da un asse che le teneva ferme anche per motivi di sicurezza. Cioè una poltrona può sbandare e persone poco accorte potrebbero rovesciarsi. Ma cinque, questo no. E spostano cinque veramente da ernia. Ecco, grazie a Dio ci è andato tutto.
Avete fatto tutto voi?
Tutto noi, tutto. Tutto noi, veramente da artigiani, se vuoi. E poi questo spettacolo, che da un punto visivo era una meraviglia,
costruire. Perché avevate aperto tutto lo spazio.
Era diventata un'arena. Sì. Per quello l'avevamo svuotato, proprio con la sabbia. Usavamo il palcoscenico per alcune scene. E l'arena, se vuoi, la cena di Trimalcione, eravamo tutti in scena.
Musiche di Demetrio Stratos.
Esatto.
Sono andato a vedere un film una volta, Domenica, Maledetta Domenica, con Melina Mercuri, ed è crollato il soffitto perché aveva questo difetto che sopra c'era il giardino e innaffiandolo continuamente, insomma, si inumidiva tutto. Si volevano liberare della gestione, l'X-Cine è rimasto in carico al comune perché aveva un contratto di 9 anni più 9, mi pare, o 6 anni più 6, l'ho fatto io il contratto, ma non me lo ricordo più, e hanno dovuto optare per una formazione milanese priva di teatro, e il comune decise di darlo all'Elfo. E ci fu subito una competizione perché apriva il Porta Romana e apriva anche l'Elfo in via Ciro Menotti. Ci siamo disputati lo spettacolo di Brook, noi conoscevamo molto bene Micheline Rosan, la storica organizzatrice di Peter Brook, fece venire i tecnici a vedere i due luoghi, scelsero il Porta Romana perché aveva un parterre, la gradinata che andava bene per fare l'Ubu. Tuttavia l'Elfo fece un uso di quello spazio lì non bellissimo, non facilissimo, un uso molto intelligente, cambiando spesso, diciamo, le dimensioni dello spazio e le posizioni della scena e degli spettatori. È avvenuto con tantissimi spettacoli, quindi la sapienza, la saggezza di interpretare lo spazio come un luogo che fosse lo spettacolo stesso ha fatto sì che la compagnia dell'Elfo deflagrasse e diventasse un momento cult nella città, insomma.
Spettacolo ad andare in scena nella nuova sede di Via Menotti è Satyricon, per la regia di Ferdinando Bruni. Oltre agli Elfi, molti giovani e promettenti attori della scena milanese, da Ruggero Cara a Maddalena Crippa, compaiono fra gli interpreti. Cristina Crippa rivela come è stato realizzato lo spettacolo e come è stato inaugurato il nuovo teatro.
Dicevo del Satyricon, perché è stato un punto di svolta per te in particolar modo. So che sei molto legata a quello spettacolo, me l'hai detto tante volte.
Ma sì, ma perché aveva un fascino incredibile. Non è una cosa mia come attrice, diciamo, non è che lì ho fatto. Però per noi in generale era stata una cosa. Noi avevamo avuto poi questa cosa di, girando in decentramento, anche fino all'eccesso, dare molta importanza a quello che facevi come comunicazione, animazione. Avevamo prodotto il 1789 a Sesto Fiorentino, avevamo fatto un sacco di animazione nelle classi, nelle scuole. C'era anche un po' un sacrificare qualcosa del nostro lavoro come attori, no? Contava una grande energia, un buttarsi. E c'era anche un pochino di il fatto che lo spettacolo non poteva essere uno spettacolo super sperimentale, o doveva essere in qualche modo popolare, comprensibile, nel senso buono, non abbassato, però comunque non respingente, no? E poi ovviamente c'era questo problema delle scene, dell'immagine, della parte che era. Poi ci sfogavamo lo stesso, e hanno Ferdinando su costumi, tutti su scene, riuscivano a inventarsi comunque delle cose belle, però c'era questa cosa di questo limite, che la cosa doveva essere trasportabile, adattabile. Lì finalmente un posto dove noi qui staremo, fermami! Abbiamo fatto questa cosa che era incredibile, sembrava. Dunque, la sala di Via Menotti era una schifezza dal punto di vista dell'altezza del palco, che allora poi l'avevamo un po' ingrandito. Mi ricordo l'ingranditore del palco era stato Renato Sarti, che l'aveva fatto molto artigianalmente, perché era un cinema. e come il cinema finiva, non c'era graticcia, non c'era, però c'era questa sala in cui, una volta tolte le poltrone vecchie di velluto abbastanza, che per un po' ci siamo preoccupati di conservare perché temevamo che ce l'avrebbero chiesto indietro un giorno, invece poi svuotato tutto abbiamo detto non abbiamo l'altezza, però abbiamo questa possibilità di usare tutto lo spazio libero, e quindi lì c'era questa arena con un'entrata scivolo, delle entrate da sotto, varie cose, con la gente tutta intorno, come se ci fosse poi il combattimento, la lotta, e poi tutta questa sabbia e delle luci anche molto strane, non so, la tempesta era un lampadario che si muoveva, il pubblico entrava, degli inservienti con una specie di retina davanti, come se fosse anche un combattimento di gladiatori, venivano chiuse le porte, in realtà gli spettatori avevano una possibilità di uscita da dietro, però la sensazione era di essere tutti lì dentro, i tre protagonisti, di cui uno era Ferdinando appunto, venivano buttati dentro, non uscivano in questa arena e praticamente non uscivano più da questa serie di incontri, di avventure.
E infine ascoltiamo Ferdinando Bruni, che sintetizza le potenzialità della nuova sede nell'evoluzione del progetto dell'Elfo.
La cosa molto bella della sala di Menotti è stata la sperimentazione sugli spazi che ci ha concesso. Era veramente uno spazio che non aveva di suo nessuna caratteristica particolare, ma che si prestava a essere sventrato, rifatto, girato, rigirato. E lì io mi sono molto divertito. Credo l'ultima volta che l'ho fatto è stato credo nel 2000 con lo Zoo di Vetro, ma anche con Madame de Sade, cioè col fatto che si poteva usare mezza sala come palcoscenico, che il palcoscenico proseguiva, che insomma l'abbiamo veramente usata in tanti modi, la platea si è girata e rigirata in 2000 modi, abbiamo anche ospitato spettacoli in cui lo spazio era completamente rivoluzionato, come quelli di Giorgio Barberio Cossetti per esempio, Alphaville di Martone aveva anche lì uno spazio, e noi vabbè, noi abbiamo fatto i vari Dracula e Satiricon, appunto, di cui avranno parlato anche i miei soci. E dopo un po', però, ecco, gli ultimi 20 anni, intanto un po' perché queste sperimentazioni non si sono più potute fare per le regole sempre più severe, sempre più stringenti sulla sicurezza e sul fatto che quindi non si poteva girare più niente, bisognava fare. Allora, come sala da platea palcoscenico, qualche limite ce l'aveva, perché soprattutto il palcoscenico era molto bizzarro.
Fra i creatori del sogno dell'elfo, fin dalla prima ora c'era un celebre protagonista della scena, dello schermo e della televisione italiana, Antonio Catania. Ecco come ricorda i primi anni della sua avventura teatrale con i compagni elfi.
Io mi ricordo più quegli anni che quelli che sono venuti dopo, in qualche modo, perché sono legati comunque a una fase molto vitale, di energia, di grande vitalità, di azione, anche di fatica, però, che non sentivamo. E io facevo la scuola del piccolo, era Paolo Grassi, e venne Gabriele con Ferdinando a vedere, quindi poi parlarono, mi chiese, sai, adesso vogliamo fondare questa cooperativa, vuoi essere dei nostri? No, lo spettacolo era 1789, Scene della Rivoluzione Francese, Adrian Boskin, tantissimi personaggi, tanti costumi, tanta roba. Quindi abbiamo iniziato, siamo andati, eravamo in delle roulotte in una località che si chiamava Spazzavento, c'era un freddo cane, eravamo lì con queste stufette, lavoravamo, facevamo tante prove, e poi arrivò il giorno del debutto, un predebutto matinée, dove non siamo riusciti a finire lo spettacolo perché era talmente faticoso, ognuno di noi faceva tipo 10 personaggi, avevamo i costumi sulle sedie, ognuno di noi sapeva dove, arrivò Elio, mi ricordo, che non trovava il suo costume e cominciò a buttare all'aria tutti quelli degli altri, insomma alla fine il spettacolo si è interrotto perché eravamo esausti, ma dopo tre ore e mezza, non... c'era tantissimo fermento culturale, c'erano tanti gruppi che nascevano, da prendere la musica, nel teatro, nelle arti visive in generale, no? Nel balletto. Siamo riusciti a comunicare
la voglia di fare, perché poi erano tutti giovani che ci seguivano, noi avevamo un seguito che era formidabile. Quello è stato il periodo più bello, forse il periodo che vivevi senza anche renderti conto di quello che facevi, godendoti ogni momento della tua giornata. Loro sono sempre, diciamo, anche se non ci vediamo mai, fanno sempre parte della mia vita, della mia storia, quindi li guardo anche con affetto e ammirazione.
Questa era la seconda puntata di Sogno o son elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o son elfo è una serie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Nicolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Gruppo Folk Internazionale per le musiche da Le Mille e Una Notte, Mario Arcari per le musiche da Alla Greca, Gabriele Salvatores, Corinna Agustoni, Luca Toracca, Fiorenzo Grassi, Cristina Crippa, Ferdinando Bruni, Antonio Catania. Il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano. I brani di Demetrio Stratos sono tratti dal concerto tenuto al Teatro dell'Elfo nel 1978.